È giovedì 13 aprile, sono le 10.45, voi state ascoltando Radio Sound 24 e questa è Politica Dintorni. Come promesso, oggi torniamo a parlare di Ucraina, se ne sta parlando molto meno che in passato, molti di voi diranno meno male, in effetti l'informazione era diventata un po' ripetitiva, però ogni tanto vale la pena di tornare sull'argomento anche perché lì la situazione resta a dir poco drammatica. Ogni giorno piovono razzi la cui contabilità si è persa, razzi e missili, dalle due parti del fronte, diciamolo, quelli russi sull'Ucraina e quelli ucraini sulla parte dell'Ucraina occupata dai russi, in particolare anche sulle zone abitate di Donetsk. La settimana scorsa qualche missile è piovuto anche sul mercato coperto di Donetsk. Questa non era la prima volta e non si capisce bene quale sia la strategia nel momento in cui per liberare i territori occupati si bombardano le zone civili. Lo stesso dicasi dalla parte russa, si capisce quando vengono bombardate le centrali elettriche, un po' meno quando vengono bombardati quartieri residenziali, mercati, palestre, cinema e quant'altro. Al di là di questo, le novità della settimana sul fronte sono state relativamente poche. A Bakhmut, come certamente avrete saputo, buona parte della città è stata conquistata dalle milizie Wagner. L'esercito ucraino resta asserragliato nei quartieri occidentali, ma la zona centrale del municipio è stata presa effettivamente da Wagner e quindi ora lì si combatte casa per casa e le cose vanno notevolmente a rilento. Cruciale Bakhmut, naturalmente da una parte se ne sminuisce l'importanza quando la si perde, dall'altra parte invece quando si avvicina alla conquista se ne aumenta l'importanza. È vero comunque che ha una valenza strategica perché si trova all'incrocio di diverse vie di collegamento, ha una valenza strategica soprattutto per i russi, meno per gli ucraini che possono arretrare le linee difensive. Per i russi invece si tratta di un collegamento diretto nord-sud con le zone già occupate e quindi questo consente di spostare i rinforzi. E a proposito, i servizi britannici dicono che i russi stanno lavorando molto nelle zone meridionali per imbastire delle linee di difesa, avrebbero quasi completato una tripla linea di difesa su un fronte di circa 120 chilometri nelle zone occupate della regione di Zaporizhia, perché probabilmente temono che gli ucraini si apprestino a lanciare la loro offensiva a sud nel tentativo di conquistare la città di Melitopol e quindi forte rafforzamento delle linee difensive. Ora, veniamo alla grossa novità dell'ultima settimana, quello dei famosi leak, nella famosa fuga di notizie, prima da parte dei servizi ucraini e poi da parte dei servizi statunitensi, servizi segreti naturalmente. Quella dei servizi ucraini è stata immediatamente bollata come un falso a scopo di distrazione da parte russa, cioè i russi l'hanno bollata come falsa. E in effetti era abbastanza poco credibile. Molto più ampia invece la mole di dati che sembra essere uscita dai servizi segreti statunitensi. Anche qui si tratterebbe di un mix di elementi veri e falsi e anche qui i russi hanno detto che si tratta probabilmente di informazioni fatte uscire per creare confusione nei ranghi del nemico, insomma della Russia. È molto probabile che sia così, la storia ci dice che molto spesso vengono usate queste tattiche, finte fughe di notizie, cose che insomma solo apparentemente mettono in imbarazzo un fronte delle autorità militari, in realtà quello che sta emergendo non è poi così rivoluzionario rispetto a quello che già si sapeva, mentre le cose più interessanti sono probabilmente quelle più falsificate e quelle più usate a scopo di distrazione del nemico. In fondo questo accadde già nella Seconda Guerra Mondiale, quando fu organizzato lo sbarco di Normandia. I servizi statunitensi fecero catturare degli elementi appositamente mal informati, che insomma rivelarono ai nazisti delle informazioni poi rivelatesi false, e questo servì a far preparare una linea difensiva ai nazisti in una zona sbagliata e scoprire invece la difesa nella zona che poi effettivamente fu teatro dello sbarco. Quindi non stupirebbe che le stesse tattiche venissero utilizzate in questo momento. Questa comunque è la notizia della settimana, se ne è parlato molto. L'ultima parte di queste informazioni dice anche che vi sarebbero alcune decine di elementi delle forze speciali della NATO sul campo in Ucraina, ma anche questo non dovrebbe stupire più di tanto. Era già stato confermato da un alto ufficiale britannico ed è abbastanza normale, perché in tutti i conflitti, anche quando questi non riguardano direttamente la NATO, truppe speciali ci vanno per diversi motivi. Prima di tutto per esempio portare in salvo il personale diplomatico o anche i cittadini dei vari paesi, poi possono essere lì anche a scopo di informazione e possono essere anche degli addestratori. Fino a lì questo non comporta una partecipazione attiva al conflitto, quindi il fatto che ci siano delle forze speciali della NATO non stupisce. Resta da vedere che cosa ci fanno, questo non si sa, questo non è uscito, quindi tutte quelle informazioni di cui si sta parlando ultimamente in realtà non valgono poi granché. Questo era insomma un aggiornamento sulla situazione. Ci fermiamo qui e torneremo sull'Ucraina forse probabilmente tra un paio di settimane, se non ci saranno grosse novità. Intanto vi preannuncio che settimana prossima torneremo sulla Francia, perché la Corte Costituzionale francese comunica in questi giorni, quindi insomma la sentenza, la sua decisione sulla riforma delle pensioni. Potrebbero scoppiare grosse proteste, disordini, ne parleremo la settimana prossima, quindi appuntamento al di là delle repliche del fine settimana, a martedì alle 10.45 per parlare di Francia e poi a giovedì alle 10.45, sempre in politica dintorni e sempre su Radio Sound 24. Buona giornata!